Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati semestrali 2010 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti, siamo con la consueta formazione con il dottor Venieri, il dottor Hansen, ma stasera abbiamo con noi anche il direttore amministrazione e finanza del gruppo, che è il dottor Moroni, da qualche mese ha preso posizione nella nostra società. Siamo qui per illustrarvi i risultati del primo semestre, che è stato un semestre per noi decisamente soddisfacente, sia nel confronto con il 2009, semestre corrispondente, che anche guardandolo in termini di risultato a fronte del primo trimestre del 2010. In ambedue i casi direi che i numeri che probabilmente già conoscete per l'uscita del comunicato sono sufficientemente probanti del buon andamento del periodo, anche rispetto alla tenuta di queste positività in doppia cifra, come dice il nostro amico Hansen, in ricca doppia cifra nell'incremento in tutti i livelli del conto economico. Due sono i numeri che in fondo racchiudono un po' questa positività e sono la crescita percentuale dell'EBITDA e la crescita percentuale dell'utile. Nel primo caso abbiamo un 15,6% di crescita dell'EBITDA sull'anno precedente e nel secondo a livello di utile un 33,8%, rispettivamente corrispondenti a 42 milioni, a più di 42 milioni di crescita appunto a livello di MOL e di 15,8 a livello di utile. Per quello che riguarda la determinazione in termini di contributo di questi risultati, devo evidenziare in particolare che tutta la società nelle sue aree di business si è ben posizionata nella contribuzione di cui parliamo, agendo e portando il proprio contributo positivo per raggiungere questa crescita. Ci sono state all'interno di questo risultato due dati particolarmente eclatanti per ragioni che andremo poi ad esaminare, che sono stati il risultato del gas con un EBITDA di più 18,4 e quello del waste che ha una crescita di circa 13 milioni, 12,8 per l'esattezza, che riteniamo molto soddisfacente anche in ragione delle preoccupazioni con cui ci siamo confrontati nello scorso anno. La crescita nel suo complesso ha visto un importante apporto dei settori energetici con una contribuzione interna a questo risultato largamente sostenuta da una più alta quantità di volumi, che sono stati un più 16% nell'elettricità e un più 5% nel gas. A questa contribuzione sul lato appunto della politica commerciale, che si è anche avvantaggiata per ciò che riguarda il gas dall'andamento meteorologico del periodo, del primo semestre, c'è da affiancare anche il risultato delle attività regolate nel loro complesso, all'interno delle quali la distribuzione gas ha anche contribuito alla sua area di business in ragione delle decisioni a voi note che erano state assunte in termini di valutazione della RAB dall'Authority per l'energia. Tutto questo ha fatto sì che questi risultati abbiano più che fronteggiato anche in tutto il semestre il livello di pressione competitiva che rispetto alla nostra politica sul downstream abbiamo dovuto rimarcare in questo periodo. ciò malgrado vedete che in termini di volumi e in termini di clienti la nostra risposta è stata vincente. Per quello che riguarda il tema del Waze, che aveva, come ho ricordato, qualche delicatezza nel confronto con l'anno passato, possiamo dire che con un 8% di crescita dei volumi smaltiti di rifiuti di mercato, quindi dite da terze parti, questa è stata una componente che ha dato una spinta significativa alla performance complessiva del gruppo e ha potuto avvalersi anche della disponibilità, della piena disponibilità durante il periodo del nuovo inceneritore di Modena che era partito alla fine dello scorso anno. Sul versante degli investimenti vedremo come si sia dato corso a una riduzione del livello degli investimenti del periodo con un meno 16,5% rispetto all'anno scorso, e questo in coerenza con, da un lato, l'assottigliarsi dell'incidenza dei progetti per i grandi impianti, ma dall'altro anche con la coerenza con le anticipazioni che in materia erano state fornite ed erano contenute nel nostro piano industriale. L'insieme di questa riduzione degli investimenti, dei buoni risultati gestionali, ha consentito di cogliere un altro risultato atteso dai nostri impegni, e cioè quello di vedere un segno significativamente positivo a livello del cash flow raggiunto nel primo semestre pre-dividendi. Ricordo infine che, anche se non fa parte del periodo e ovviamente non incide minimamente sui dati economici, al termine del semestre è anche intervenuta la definizione dell'accordo con il nuovo socio, il nuovo partner per la società Erambiente, con il quale abbiamo concluso le trattative e ci avviamo proprio in queste settimane, dopo che sarà stata conclusa l'istruttoria dell'antitrust, a entrare nella fase di definizione del finale degli accordi e all'ingresso del partner nel nostro gruppo. Questa è stata un'operazione a cui tenevamo e che abbiamo gestito per lungo tempo e che comunque ci ha fatto piacere poter chiudere nella data che vi avevamo manifestato a suo tempo, e anche con una così qualificata presenza all'interno del nostro gruppo. Passando velocemente ai risultati economici, vado a segnalarvi le cose più evidenti del risultato stesso. Innanzitutto, come la nostra presentazione evidenzia, non sono se non parzialmente determinate da una condizione di scenario o di macro scenario migliorata così tanto da giustificare. Qui abbiamo quelli che polemicamente chiamiamo il nostro trigger, che hanno fruttato il nostro impegno sulla parte impiantistica, ha fruttato la nostra capacità di far produrre sinergie al gruppo in una misura che è ancora notevole e, se volete, può anche meravigliare dopo il numero di anni in cui abbiamo continuato con la nostra politica di crescita organica. Per quello che riguarda il livello dei ricavi, la riduzione dei ricavi del 14% si è determinata sostanzialmente per due motivi: una minore entità delle attività di trading nel settore elettrico e, dall'altra parte, i più bassi prezzi che le materie prime hanno raggiunto in questo periodo, con effetto sia sulle tariffe sia sui costi, come vedremo, dell'acquisto delle materie prime, che coerentemente si sono ridotti in modo significativo. A livello di EBITDA, l'insieme degli interventi delle ATO sulla parte regolata delle tariffe, che sono stati coerenti con gli impegni che erano stati assunti, la espansione del mercato nel settore sia elettrico che la buona tenuta nella parte gas in termini di numero di clienti, l'espansione delle attività nel waste, che, come vi ho detto, è cresciuto come entità degli smaltimenti di un 8%, hanno fatto sì che insieme anche alla politica di attenzione ai costi, che è stata particolarmente incisiva nel periodo, abbiano fatto sì che si sia determinato il raggiungimento di un livello dell'EBITDA a 313 milioni con un più 15,6%. A livello di ammortamenti e accantonamenti, l'incidenza rispetto a quella dell'anno precedente è stata di un più 11%, ripartiti equamente tra queste due categorie, quella appunto degli ammortamenti legati ai nuovi impianti partiti e alla parte accantonamenti normalmente discendente dal sostegno alla parte di accantonamenti per a fronte dei crediti. Questo ha portato anche a livello di EBIT a un buon risultato che ci vede a 175 milioni di euro con un più 21,6% sull'anno precedente. Per quello che riguarda a livello di pretasse, quindi l'utile si è attestato a 120 milioni con un più 34% che si mantiene dopo un livello di tassazione che, pur tenendo conto da un lato dei benefici della Tremonti, dall'altro dai malefici della Robin Tax, ha raggiunto un 42,4%, si mantiene, dicevo, con una crescita importante anche a livello di utile netto dopo le tasse, con una crescita del 33,6% appunto rispetto all'anno precedente. Direi che queste erano le cose fondamentali sui numeri. C'è da aggiungere qualche considerazione sul come sono venuti. Sono venuti, lo richiamavo prima, lo vedete a pagina 3 della nostra presentazione, grazie a un contributo molto forte in termini di sinergie e crescita organica che rappresentano tre quarti della crescita globale che si è determinata nel semestre. I nuovi impianti che sono andati a regime in due casi nel secondo semestre 2009, quindi si confrontavano con un primo semestre 2010 con quello corrispondente che non ne beneficiava, erano quelli della centrale di Imola di cogenerazione e quelli dell'impianto di Modena che prima ho ricordato, hanno contribuito alla crescita dell'EBITDA sull'anno precedente di 11 milioni, quindi un quarto del totale. Seconda e ultima considerazione introduttiva, per quello che riguarda l'assetto del portafoglio, non si sono verificati modificazioni significative nel peso delle diverse aree di business. C'è comunque invece da evidenziare con un certo interesse, una certa attenzione, che anche nel biennio caratterizzato dalla crisi la crescita dell'EBITDA si è mantenuta a mediamente un 10% in ciascuno degli ultimi due anni, il che mi sembra attesti sufficientemente l'ottima tenuta dell'azienda al passaggio delicato a cui sia il mercato che nell'insieme la nostra attività è stata sottoposta come quella di tutte le altre aziende. Lascio ora la parola al dottor Venier che ci ragguaglia un po' sull'andamento delle cose più dettagliatamente nei singoli business.
Grazie, buongiorno a tutti. Come tradizionalmente facciamo, esamineremo i risultati di ogni singola area di business nell'ordine, guardando prima al mondo dell'ambiente, poi all'idrico, al gas e all'energia elettrica. Se ci soffermiamo per un attimo all'idrico, sono a pagina 4, l'elemento diciamo importante in questo primo semestre, senz'altro rappresentato dalla ripresa della crescita di quest'area di business che ha registrato circa 13 milioni di avanzamento. La cosa non arriva in attesa perché qualche segnale lo avevamo già visto nel primo trimestre dell'anno e anche in chiusura dello scorso anno, ma certamente esaminandolo con un confronto rispetto al primo semestre dell'anno scorso particolarmente difficile, risulta piuttosto significativo. Le determinanti sono duplici, da un lato i volumi, dall'altro il contributo che i nuovi impianti hanno potuto dare al business è significativo. A questo aggiungiamo, ma non è una novità per quello è stato costantemente nell'arco degli ultimi anni, l'incremento tariffario sulle attività diciamo più di servizio di raccolta. Partiamo un attimo dai volumi, nella pagina 4 dicevo trovate un grafico che vi fa vedere come si sia registrato un balzo di circa mezzo milione di tonnellate nel complessivo dei volumi trattati. Questo balzo si divide di 500.000 tonnellate chiaramente tra le due anime, l'anima dei rifiuti a mercato e l'anima dei rifiuti, diciamo, che noi trattiamo nell'ambito dei processi interni, perché il flusso dei rifiuti ha ovviamente diversi passaggi. Dei 2,9 milioni di tonnellate ne abbiamo circa 1.750.000 a mercato e la parte restante invece è rappresentata dai rifiuti gestiti internamente dai flussi. Bene, dentro 1.750.000 tonnellate ci sono i rifiuti speciali che hanno avuto una crescita del 10% e i rifiuti urbani che hanno registrato, così come devo dire alla fine dello scorso anno, nel secondo semestre dello scorso anno, un incremento importante dell'ordine del 6%, la media ponderata dei due dall'8% a cui faceva riferimento prima il Presidente, e questo è il primo elemento, diciamo, in termini di redditività. L'altro è ovviamente rappresentato dal pieno funzionamento dell'inceneritore di Modena. Voi sapete, l'inceneritore di Modena è l'inceneritore più importante tra quelli che abbiamo completato nel corso degli ultimi due anni, e quindi il suo pieno funzionamento in un semestre è assolutamente visibile in termini di numeri complessivi ed ha pesato per circa 8 milioni di euro. Nell'ambito dello sviluppo della gestione del servizio va sottolineato che non si è fermato non solo il trend di trasferimento dei volumi dalle discariche agli inceneritori, ma anche l'evoluzione del modello di raccolta, che ci porta a registrare alla fine del primo semestre un livello di raccolta differenziata intorno al 47%, che, lo ricordo, è su un bacino di 2,5 milioni di abitanti serviti decisamente il più elevato che si possa riscontrare. Cosa abbiamo davanti nei prossimi mesi? Anzi, gli eventi che sono accaduti nel primo semestre e che si rifletteranno nel secondo semestre sono sicuramente l'avvio nei tempi definiti dell'inceneritore di Rimini, che rappresentava l'ultimo nel pacchetto che ci eravamo impegnati a realizzare qualche anno fa. Questo impianto è partito alla metà di giugno, così come previsto, sta completando le sue fasi di avviamento e sicuramente nell'ultimo trimestre dell'anno potrà dare pieno contributo in termini operativi. Ma anche altre due iniziative, se vogliamo dimensioni leggermente inferiori, ma comunque importanti all'interno del nostro portafoglio, che sono il progetto per l'impianto biomasse da circa 120.000 tonnellate, equivalenti a circa 12 megawatt di capacità installata, che è ormai completato e anch'esso sta vivendo le sue fasi di start-up. Lo ricordo, questa è un'iniziativa che stiamo conducendo e stiamo sviluppando congiuntamente con un operatore industriale e deterremo il 50% di essa, ma anche quell'impianto di digestione anaerobica che rappresenta la prima applicazione in Italia di una digestione anaerobica a secco, che ormai completato tutte le fasi di messa a punto e proprio la scorsa settimana ha raggiunto la sua piena capacità produttiva, che, lo ricordo, è pari a 1 megawatt. Questo complessivamente il quadro del settore dell'ambiente. Se ci muoviamo un attimo al settore idrico, e mi riferisco ai numeri che sono riportati a pagina 5, qui gli elementi, se vogliamo, sono più semplici. A livello di volumi, è stata una conferma dei volumi del primo semestre 2009, circa 120 milioni di metri cubi a livello acquedottistico, leggermente superiori invece i volumi trattati a livello di collettamento e depurazione. E chiaramente il driver più importante per la dinamica di questo business qua è l'incremento tariffario, che, come vedete, è pari al 3,8% in linea con quelli che erano gli accordi assunti. E dall'altro lato, ovviamente, le iniziative che si stanno ancora perseguendo e che ricadono in quell'entità di sinergie e crescita organica a cui faceva riferimento il Presidente, che hanno visto un ulteriore efficientamento e beneficio soprattutto sul fronte dei costi e in particolare ai costi per l'energia elettrica. Voi sapete che questo business è un consumatore intenso di energia elettrica, sia per le attività di captazione che per le attività di depurazione. Devo dire che in questo business qui non si sono visti, e in questo mi rifaccio a una considerazione che faceva prima il Presidente, importanti segnali di ripresa, soprattutto nell'industria, diciamo nel settore delle costruzioni. Infatti anche in questo primo semestre addirittura registriamo un livello di allacciamenti inferiore al primo semestre dello scorso anno, che, diversamente forse da altri settori, viveva ancora una fase inerziale. Se ci muoviamo un attimo al business del gas invece, dove qui convivono, come sapete, le due anime regolata e liberalizzata, sono a pagina 6, come sottolineava nella fase introduttiva il Presidente, notiamo l'incremento della redditività più significativo. Qui abbiamo avuto quasi 19 milioni, 18 milioni e più di incremento rispetto al primo semestre 2009, e questo è venuto in maniera congiunta sia delle attività regolate che vedono la piena applicazione del nuovo schema tariffario e quindi della nuova RAB riconosciuta, che hanno vissuto un avanzamento rispetto al primo semestre 2009 anche a livello di ricavi, lo vedete nella relazione al bilancio, di circa 6 milioni, e delle altre attività nella parte, diciamo, commerciale, trading del gas e anche, devo dire, del teleriscaldamento, che beneficia della spinta determinata dal pieno funzionamento della centrale di Imola. Infatti in quest'area qui abbiamo avuto un miglioramento dei risultati, non solo per effetto della stagione termica, ma anche per il minor costo di produzione del vapore, pari a circa 4 milioni di euro. In termini di volumi, sempre a pagina 6 trovate rappresentati gli effetti un po' sia del combinato disposto della stagione termica, e questo è chiaramente più visibile se esaminiamo i volumi distribuiti, che delle attività commerciali, che hanno visto registrare un incremento dei propri volumi complessivamente tra ingrosso e finale del 13%. A livello di clienti, come sapete, noi abbiamo questo ruolo di incumbent locale all'interno dell'Emilia Romagna, ma devo dire che lo gestiamo in maniera sufficientemente efficace, in quanto a livello di clienti complessivi abbiamo registrato una modesta crescita, il che significa che riusciamo completamente a compensare il churn che in questo territorio qui è soprattutto determinato da Enel, dalla politica commerciale di Enel. Se andiamo al settore elettrico, invece sono a pagina 7, in questo caso il miglioramento è pari a 5,8 milioni di euro. Qui abbiamo un contributo positivo soprattutto delle attività di vendita e trading, che hanno visto crescere i volumi venduti di oltre il 16%, ma soprattutto hanno visto un miglioramento della marginalità tra vendita e acquisto, che è stata in grado di più che compensare le fisiologiche minori contribuzioni delle attività di generazione, fattore che accomuna tutti gli operatori di questo settore in questo specifico periodo. All'interno dell'attività di distribuzione invece registriamo fenomeno che è una tantum, che è quello della definizione sulla perequazione della misura, che ci ha portato un effetto negativo di circa 1 milione di euro, e questo ha fatto sì che la redditività di questo business fosse sostanzialmente in linea, se non leggermente inferiore, al primo periodo dello scorso anno, anche perché, e qui è un altro elemento, un'altra chiave di lettura sulla dinamica economica, se guardate a livello di volumi distribuiti, in questa regione, che si era difesa meglio lo scorso anno, non vi sono segnali importanti di ripresa, in quanto i volumi sono cresciuti in un semestre dell'1,3%. Questo anche in ragione del fatto che lo scorso anno, quando in alcune regioni la domanda scendeva del 12-15%, qui da noi scendeva al massimo del 4-5%, e quindi il rimbalzo è ovviamente più limitato. In quest'ambito rientrano anche, e qui concludo, le attività di microgenerazione. Queste attività di microgenerazione hanno determinato un'importante area di sviluppo, che sta cominciando a offrire dei ritorni interessanti, con un miglioramento di circa 1 milione di euro sulla redditività e buona parte dei benefici che abbiamo tratto dalla Tremonti. Gli altri servizi direi che diventano sempre più marginali all'interno del portafoglio complessivo, come logico che sia, che racchiudono sostanzialmente due attività. In questo caso qui vi è stata una leggera contrazione, in parte per variazioni di perimetro e in parte per una dinamica del business delle telecomunicazioni, che è stato meno performante lo scorso anno. Rapidissimo un flash a pagina 9 sull'andamento degli investimenti. qui registriamo un trend che conferma quanto già visto lo scorso anno, ma che marca in maniera più significativa quella dinamica che avevamo più volte rappresentato anche in sede di piano industriale, ovvero di riconduzione del livello assoluto degli investimenti all'interno di soglie che fossero più vicine ai 350 milioni su base annua, e come vedete dal numero del primo semestre 2010 siamo assolutamente su questa linea. Le aree che hanno registrato la contrazione maggiore sono sicuramente quelle del waste, ma anche quella del water e del gas. Il mondo elettrico ha avuto invece un leggero incremento, ma questo è determinato dal fatto che, come sapete, abbiamo in corso la realizzazione di alcune iniziative, una parte delle quali riguardano la produzione fotovoltaica, dove abbiamo avviato alla fine dello scorso mese di giugno un impianto da 2 megawatt qui nella città di Bologna. A livello di debito finanziario la dinamica registra una leggera crescita rispetto alla fine del primo trimestre e alla fine dello scorso anno, che è il risultato del positivo cash flow registrato nel secondo trimestre, ma anche nel primo semestre nel suo complesso, e il fatto che si è provveduto al pagamento dei dividendi per quasi 100 milioni di euro all'inizio dello scorso giugno. Circolante assolutamente sotto controllo e anche in miglioramento rispetto al giugno dello scorso anno, che probabilmente è il termine di paragone più corretto considerata la ciclicità di alcuni dei business che abbiamo. Ricedo la parola al Presidente.
Sì, mancano poche considerazioni conclusive che richiamano fondamentalmente questi aspetti. La positività dei risultati ci permette di essere confidenti sulla possibilità di mantenere alla fine dell'anno gli obiettivi ai quali facevano riferimento il nostro piano e anche le nostre indicazioni di massima che vi avevamo fornito l'anno scorso. Questo tenendo anche conto, peraltro, che il confronto tra il secondo semestre 2010 e il secondo semestre 2009 avviene tra due realtà che erano più vicine tra loro rispetto a quanto non fossero i primi semestri dei due anni, in quanto già alla fine del 2009 alcuni elementi, in particolare nel settore del waste, avevano attenuato alcune delle criticità del primo semestre, che erano più marcate nel primo semestre. Tenete anche conto che il risultato globale in termini di EBITDA del 2009 scontava proprio nel secondo semestre anche il beneficio di un'operazione una tantum che era connessa all'acquisizione delle reti di distribuzione gas, che era intervenuta proprio alla fine dell'anno, e quindi ovviamente questa partita non si replicava se non nei benefici sui canoni per quello che riguarda il 2010. Quindi direi abbiamo messo buon fieno in cascina rispetto alla possibilità di centrare i nostri obiettivi alla fine dell'anno. La soddisfazione viene anche dalle tematiche della tenuta commerciale, anche in termini proprio di espansione, ma la chiamo tenuta perché è tenuta rispetto alle scelte che sono state compiute. Sono scelte di spinta dal punto di vista della crescita commerciale, ma sono anche scelte forse non sempre capite in termini di prudenza nella gestione delle nostre operatività nell'upstream. Quando siamo entrati nell'elettrico abbiamo colto e raccolto tutte le preoccupazioni e le raccomandazioni di non esagerare nel nostro impegno nel settore, visto che eravamo dei newcomer. L'abbiamo fatto e ne abbiamo beneficiato in termini di minore impatto nel momento in cui il settore ha scontato le difficoltà che conosciamo. Ma non è stato solo questo, la nostra prudenza si è vista anche nella gestione di un'importante area di business come quella del gas, nella quale abbiamo evitato di assumere impegni di lungo termine che qualche altra azienda ha poi ritrovato invece come punto di difficoltà proprio nella gestione del 2010. Quindi direi bene in termini di espansione nel downstream, ma bene anche nel poter gestire con flessibilità la specifica fase che stiamo attraversando. In termini di punti soddisfacenti, ve ne abbiamo già parlato, c'è certamente il buon andamento del risultato di cassa. È chiaro che con buoni risultati gestionali, con un contenimento previsto degli investimenti e anche con un buon controllo sul tema del circolante, non poteva che venirne un risultato coerente con gli impegni che avevamo preso con il mercato. La vita continua, quindi alcune cose ve le ha ricordate il dottor Venier a proposito appunto dell'avvenuta partenza a fine giugno dell'impianto di Rimini. Abbiamo una centrale di Picco di cui avevamo già parlato in precedenza, che sta procedendo nella sua fase di costruzione in Abruzzo e sarà pronta per la fine dell'anno come previsto, e soprattutto si cominciano a muovere con evidenza alcune pedine, alcune iniziative sul versante delle opportunità di mercato fuori regione nel mondo della costruzione di waste to energy. Sapete che siamo impegnati nella vicenda di Firenze, abbiamo ricevuto finalmente, dopo esserci qualificati nella short list, abbiamo ricevuto negli scorsi giorni la richiesta a presentare progetto e preventivi al committente e speriamo quindi di poterci aggiudicare questa partita che stiamo curando da molto tempo. Peraltro, a conferma delle attese che questo settore ci faceva immaginare di poter proporre nel tempo in giro, proprio negli stessi giorni in cui da Firenze si muoveva verso di noi questa risposta, la stessa regione apriva a una nuova iniziativa nell'area meridionale della Toscana, che non era nelle nostre preventivate attività, ma che stiamo guardando perché chiaramente siamo in una fase più nuova rispetto a quella appunto di Firenze, che era già delineata da tempo. Vedremo se ci sono le condizioni per eventualmente partecipare anche a questa seconda gara, se non altro per tenerci presenti in un mercato nel quale abbiamo un ruolo certamente importante. Il tema di Eiser e della conclusione dell'ingresso si dovrebbe, come preventivato, realizzare pienamente entro la fine dell'anno, quindi avremo al tavolo della nostra era ambiente il nuovo partner, e quindi anche questo farà parte un po' dei nostri impegni del secondo semestre. Quindi direi preoccupazioni certamente non rispetto all'andamento del 2010, che credo possiate condividere essere partito molto bene, e nello stesso tempo una continuità e una linearità di percorso strategico che credo possiate riscontrare, visto che ci sentiamo con assoluta periodicità. In quest'ambito prossimamente daremo aggiornamento anche al nostro piano industriale. Lasciamo adesso la parola alle vostre domande e poi ci salutiamo.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Se doveste cambiare idea, per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Francesca Pezzoli di Chevreux. Prego.
Sì, buonasera, avevo un paio di domande. La prima era sui contratti del gas. Volevo sapere se i risultati molto buoni che avete riportato nella prima parte dell'anno ce li possiamo attendere anche nella seconda parte dell'anno, oppure se si trattava di condizioni di mercato particolarmente favorevoli e non ripetibili. E poi l'altra invece era sulla deal del waste, volevo chiedervi se potevate darci qualche indicazione o se avevate già in mente quali potevano essere i migliori usi dei proceeds della vendita di questo stake. Grazie.
Rispondo io, sono Venier, rispondo io sulla parte diciamo dei contratti del gas. Relativamente ai buoni risultati direi di sì, come voi sapete i contratti, soprattutto quelli diciamo lato commerciale da un lato, ma anche approvvigionamento, non avendo noi in portafoglio contratti significativamente importanti di lungo termine hanno cadenza rispetto all'anno termico, quindi dal 1 ottobre al 30 settembre. Ovviamente abbiamo già provveduto a ricontrattualizzare anche per il prossimo anno le forniture nei mesi precedenti, e devo dire che i segnali sono stati positivi. Direi che quello che ci aspettiamo su questo fronte qui è certamente in linea è accaduto nel primo semestre. Relativamente al tema dei proceeds sulla vendita, sulla quota ceduta ad Aiser, in questo caso qui, come sapete, noi abbiamo raggiunto un accordo che prevede la cessione del 20% con l'opzione da parte loro da esercitare prima della fine dell'anno per un ulteriore 5%. L'accordo prevede che per il 20% i proceeds siano pari a 105 milioni e la quota aggiuntiva a pari valore per aggiuntivi 26 milioni per un totale di 132 milioni. Ovviamente questi sono valori che saranno soggetti a piccoli aggiustamenti in considerazione della variazione tra la PFN presa a riferimento, che era quella del 31-12, e la PFN finale del closing che abbiamo preso, e quindi questa è una delle attività che sono peraltro in corso per arrivare al closing definitivo dell'operazione, e comunque il pagamento è previsto entro la fine dell'anno.
Per quello che riguarda invece la sua seconda domanda, cioè sulle previsioni del secondo semestre, non posso che riconfermarvi quello che ho appena detto, cioè in termini di ottimismo con cui ci siamo introdotti nel secondo semestre, non è dubbio che questo tipo di risultati rappresenti una piattaforma importante per conseguire il risultato dell'anno. È ovvio che bisogna tenere conto anche delle altre due considerazioni che prima ho fatto, vale a dire che i margini di confronto tra i due anni sono diversi tra il primo semestre e il secondo semestre per motivi di come era fatto il 2009, e quindi non si può estrapolare dall'andamento del primo semestre il contributo che potrà venire dal secondo semestre. Ultima considerazione a questo riguardo riguarda il fatto che già l'anno scorso vi avevamo detto a vostra esplicita domanda che noi collocavamo le nostre aspirazioni, che siamo qui a confermarvi, per un avvicinamento quanto più possibile completo alla soglia dei 100 milioni di EBITDA. Quindi questo noi siamo oggi in condizione, in una logica, ripeto, di avvicinamento e non di similitudine primo secondo semestre, di confermarvelo come il nostro target al quale andiamo incontro con maggiore serenità e positività visto l'andamento della prima metà dell'anno.
Grazie. Se posso fare un follow up per quanto riguarda i proceeds, l'idea di reinvestirli nel business del waste, o non c'è un vincolo specifico in questo senso?
Direi che non è che ci sia un vincolo specifico, sicuramente, perché questi rientrano nel portafoglio di Eraspa e come sempre cercheremo di allocare le risorse dove vediamo l'opportunità di ritorno migliore. Senz'altro la solidità patrimoniale di Arambiente, che in questo momento ha un livello di indebitamento che è intorno ai 500 milioni, consente di far fronte all'iniziativa, ad esempio, a cui faceva riferimento il Presidente, dell'inceneritore di Firenze, senza richiedere risorse aggiuntive. Dovessero crearsi delle opportunità più importanti sempre in quest'area in cui riteniamo che il ritorno sia adeguato alle nostre attese e migliore che in altre aree, le investiremo lì. Diversamente, operando noi anche in altri due settori, fatemi dire in generale, è chiaro che ragioniamo in una logica di portafoglio, quindi cerchiamo di allocarli dove riteniamo che il ritorno sia migliore.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Dario Michi di Banca Akros. Prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Volevo chiedere se ci potevate dare dei dettagli aggiuntivi in merito all'approvvigionamento del gas per quanto riguarda il nuovo anno termico, che tipo di contratti e più o meno, non chiaramente il prezzo, ma la dinamica che avete seguito alla luce delle recenti evoluzioni da parte della normativa. La seconda domanda invece riguarda più l'aspetto strategico e il potenziale sviluppo che la società credo possa avere nella regione Marche, visto che è lo sbocco naturale attuale, se ci sono novità sul fronte AIMAG, che tipo di tax rate ci possiamo aspettare per la fine dell'anno, visto l'aumento che è stato registrato nel primo semestre rispetto all'anno scorso, e che tipo, chiaramente non è presto per questa domanda, però che tipo di politica dei dividendi ci possiamo aspettare a fronte di un aumento dell'utile del 34%. Grazie.
Allora, comincio dal portafoglio dei contratti. Come dicevo, noi non abbiamo contratti, molti contratti a lungo termine. Sapete che abbiamo disponiamo di una capacità di contrattualizzata di importazione sul TAG da circa mezzo miliardo di metri cubi. Su questa abbiamo una parte di contratti a lungo termine. Tutto il resto, che vuol dire ragionare su una base di 2 miliardi e mezzo di metri cubi, oggi la stiamo provvigionando prevalentemente su contratti annuali, quindi riusciamo a lavorare abbastanza back to back rispetto alle condizioni di mercato che si stanno vedendo sia sul mercato europeo che sul mercato italiano. Lo dico perché in questi anni chiaramente il ruolo che sta svolgendo anche all'interno del nostro gruppo era trading, è proprio nella logica di cercare di ottimizzare la catena per importare il gas in Italia, un po' facendo affidamento su questa capacità, su questo mezzo miliardo di metri cubi, un po' sulla partnership con alcuni operatori europei che abbiamo e in parte sulla capacità aggiuntiva che riusciamo a prendere nelle varie aste che si tengono nel corso dell'anno. Quindi abbiamo costruito anche per il prossimo anno un portafoglio che in parte veda un approvvigionamento diretto, diciamo gestito direttamente, e in parte da operatori nazionali. Devo dire che la dinamica di mercato ha favorito un ulteriore ampliamento dell'insieme delle aziende con cui lavoriamo, anche se ovviamente i due operatori più importanti sono tra i nostri fornitori. In questo senso qui devo dire che le condizioni che abbiamo negoziato ci hanno consentito in qualche modo di far fronte efficacemente all'intervento dell'autorità sulla CCI, in parte perché una parte dei contratti li abbiamo chiusi dopo, una parte perché insomma i segnali erano abbastanza leggibili e quindi ne abbiamo potuto tenere adeguatamente conto. Per quanto riguarda le Marche invece, le Marche voi sapete, noi è la nostra prima area di sviluppo al di fuori dell'Emilia Romagna, abbiamo fatto a inizio anno quell'operazione di aggregazione tra le due società di vendita, l'una delle quali stava all'interno di Marche Multiservizi che controlliamo parzialmente, l'altra invece controllavamo direttamente, abbiamo messo insieme questi 83.000 clienti, il lavoro che abbiamo compiuto in questi mesi è stato piuttosto efficace perché ci ha consentito ad esempio di recuperare la metà dei clienti che erano stati persi, abbiamo consolidato 84.000 clienti alla fine di giugno, ma soprattutto abbiamo dato slancio all'attività di vendita nel settore elettrico. Infatti alla fine dello scorso anno, dopo un anno di campagna, dopo 7-8 mesi di campagna commerciale, avevamo registrato 8.000 nuovi clienti, nei primi 6 mesi ne abbiamo aggiunti altri 4.000, quindi siamo arrivati a 12.000. È ovvio che i 12.000 sono un quinto, un sesto della base clienti che abbiamo nel gas, ma è certamente a 4.000 clienti ogni 6 mesi, insomma, si fa in fretta a mettere vicino dei numeri. Tenete conto che nel complesso noi abbiamo acquisito 30.000 clienti nel primo semestre dell'anno, di cui appunto 4.000 solo nella regione Marche. E quindi questo ci fa ben sperare. Poi, ampliando la prospettiva anche a Marche Multiservizi, ci sono un paio di opportunità su cui la società sta lavorando per aggregare due soggetti che operano nel settore dell'ambiente. E stiamo anche esaminando l'opportunità di partecipare alla gara per la distribuzione del gas che verrà indetta dal Comune di Fano, e non ultimo ci sono delle ulteriori opportunità che invece in questo caso potrebbero interessare di più l'area commerciale, mi riferisco più in particolare a operatori privati. Questo è un po' il quadro, quindi direi in un contesto frammentato che sta oggi affrontando le tematiche della razionalizzazione industriale e da un lato e dall'altro della pressione normativa che deriva in conseguenza poi anche del decreto del 23 bis e quindi del decreto Ronchi, una situazione nella quale che ci vede ben posizionati per cercare di riuscire a cogliere un po', come potremmo dire, a macchia d'olio quelle che sono le opportunità nelle province confinanti a quella di Pesaro Urbino, che è il perno della nostra presenza in quella regione.
Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, rispondo alla domanda sul tax rate. Il tax rate a giugno del 2010 è pari al 42.4%, ricordo che a marzo era 42.6%, questo 42.4% è figlio di un paio di effetti, uno positivo come è stato ricordato nelle note introduttive da parte del Presidente, derivante dal sfruttamento della Tremonti Ter per circa 2 milioni di euro e dall'altra parte da un effetto negativo per la Robin Tax per 3 milioni di euro. Il contributo delle società all'utile che sono soggette a Robin Tax è, come si evince, importante, per cui stiamo valutando quali sono le opportunità che abbiamo per far sì che questo nostro tax rate possa ritornare a dei livelli intorno al 42% e verosimilmente anche traguardare un livello più basso. Quello che ci aspettiamo probabilmente è una piccola discesa, ma comunque sempre nell'intorno del 42%.
Per quello che riguarda le ultime due domande, parla Tommasi, relativamente ad AIMAG, beh, qui abbiamo solo da darvi un aggiornamento. Innanzitutto nel bilancio semestrale che abbiamo esaminato oggi, per la prima volta compare anche un contributo di AIMAG, perché l'utile dello scorso anno loro non era stato tempestivamente consegnato per la nostra quota e quindi è entrato nella semestrale. Per quello che riguarda la relazione, diciamo, con i soci pubblici di AIMAG e le prospettive di pervenire a quella acquisizione del controllo della società a cui puntiamo, abbiamo ripreso dopo le vacanze i contatti con i sindaci per cercare, come si dice, di scaldare un po' i ferri, visto che parole e impegni ne erano stati presi con noi, e quindi su questi noi adesso dobbiamo lavorare per rendere quegli impegni concreti. C'è evidentemente da parte nostra un obiettivo di accelerare quanto più possibile al fine di pervenire rapidamente a un consolidamento. Noi ci auguriamo che questo possa avvenire, come avevamo accennato, prima della fine dell'anno come trattativa, e che possa quindi dare i suoi benefici a partire dal 2011. Speriamo che non ci siano tentativi di tipo diverso, però questo è il nostro programma. Insomma. D'altro canto c'è anche da dire che la società potrà certamente beneficiare dell'appartenenza a un gruppo delle nostre dimensioni. C'è anche da dire che però è una società in salute, con buona situazione anche stand alone, quindi non è con questo che intende dire che intendiamo mantenerla tale nell'assetto attuale, ma che certamente non andiamo ad avere delle condizioni di pressione rispetto alla settimana in cui determinare appunto il cambio di assetto proprietario. Ultima cosa, il tema dei dividendi, beh, qui siamo un po' fuori stagione nel parlarne, perché siamo un po' lontani dall'affrontare questo argomento. Ricordo che vi abbiamo ovviamente fatto partecipi di una nostra convinzione che la crescita del nostro utile di gruppo dovesse nel futuro trovare anche riscontri con la crescita della politica del dividendo. Questo non possiamo che confermarlo, tenendo anche conto di altri due elementi che non possono certamente sfuggire alla vostra attenzione. Il primo è anche l'andamento dei titoli, perché non credo che possiamo trattare in maniera diciamo difforme le scelte sulla politica dei dividendi rispetto all'andamento del valore del titolo, e dall'altra parte anche qualche suggestione che era arrivata relativamente all'opportunità di non avere una politica troppo aggressiva sul versante dei dividendi. Quindi anche noi poverini non vogliamo fare la fine dell'asino di Buridano e cercheremo con saggezza di gestire anche questa prospettiva di crescita che ci siamo prefissati.
Posso fare un'ulteriore domanda?
Certamente.
Sempre tornando al discorso gas sul Galsi, ci dobbiamo aspettare un ulteriore rinvio della decisione? Quali sono le condizioni anche alla luce del mercato, che al momento sembrerebbe rendere impraticabile l'investimento, ma questa è una mia ipotesi.
Sì, oggettivamente le condizioni di mercato non sono in questo momento favorevoli e non scaldano, non spingono ad accelerare, sicuramente non spingono ad accelerare gli amici algerini. Rispetto ai programmi iniziali, la Final Investment Decision era collocata proprio in questi mesi qua, tra giugno e luglio, ed è stato, con l'accordo di tutti i soci, deciso di rinviarla alla fine dell'anno. Questo non significa che si fermano le macchine stanno continuando ad andare avanti, peraltro anche su alcuni aspetti autorizzativi, sugli espropri dei terreni, eccetera, c'è stato qualche lungaggine di più, e quindi per il momento tutti i soci hanno condiviso di collocare a fine anno il momento di riesame dell'investimento definitivo.
Grazie.
Però parliamo di per ora di qualche mese, insomma, ecco.
La prossima domanda è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera, io volevo chiedere tre cose. La prima, se possiamo un attimo tornare sul breakdown dell'EBITDA, soprattutto nell'area gas. Ho capito che sono 18 milioni di euro di incremento del risultato, 6, se capisco bene, dalla distribuzione, 4 dal termoelettrico, quindi sono 8 milioni di euro dall'area trading, miglioramento del marketing, c'è anche qualche altro impatto che mi sfugge, e qui volevo capire meglio se c'era un impatto da differente area di consolidamento che appunto arriva nella seconda parte dell'anno. E la stessa cosa chiedevo nel settore del water, anche qui notavo che le revenue sono salite oltre del 5%, le tariffe del 3,8%, e nel primo Q la dinamica, anche con volume migliore, era di un andamento delle revenues più basse. La seconda cosa che volevo chiedere è se ci può dare l'EBITDA dei business regolati, quindi della gas distribution, del district heating e dell'electricity distribution. Poi avevo altre due domande. La prima era sull'operazione della cessione del 20% di Air Ambiente. Io calcolavo più o meno che è avvenuto un multiplo implicito circa di 7.4-7.5 volte l'EBITDA. E l'ambiente, se non sbaglio, dovrebbe avere un CAGR dell'EBITDA di oltre il 10% al 2013 in base al business plan. Quindi a me sembra abbastanza basso come multiplo. Se potevate elaborare un po' di più su questo aspetto, quali sono le considerazioni che avete effettuato al proposito, e se capisco bene, poi i proventi verranno investiti in altri business, perché poi si valuterà appunto, e se vi aspettate appunto che i ritorni su questi business possano essere, diciamo, migliori rispetto a quelli di ambiente. E l'ultima domanda invece volevo capire un po' meglio sulla dividend policy a questo punto. Cosa significa legare il dividendo al prezzo del titolo, piuttosto che, diciamo, se non ricordo male, la dividend policy esistente era quella di portare a 11 centesimi il dividendo 2011, se a questo punto, visto anche appunto, immagino lei Presidente si riferisse al downgrade di S&P, se a questo punto diciamo anche la vostra dividend policy cambierà, quindi non sarà più un dividendo diciamo fisso, o se diventerà un payout o in quale altro modo potrebbe cambiare. Grazie mille. Io non sento niente.
Ah, scusa, ho dimenticato di... Ricomincio, scusami. Stavo dicendo, rispetto ai 19 milioni, è corretta, sostanzialmente corretta la tua ricostruzione. Ricordo solo che di quegli 8-9 milioni della parte della parte che tu hai attribuito al trading, in realtà parzialmente è vendita e parzialmente è trading. Nel senso che naturalmente al miglioramento di risultato contribuisce sia la parte dei volumi e la parte Eracom da sola ha incrementato le sue vendite di 60-70 milioni di metri cubi e la parte invece trading da 230 a 368 milioni di metri cubi, quindi c'è un delta volumi che ha inciso, ma c'è anche un delta marginalità per i motivi che ci siamo in parte detti prima, quindi è il combinato sia del mondo trading che della vendita. L'acqua, ah no scusa, poi qui volevi lo splitting sulle attività regolate e le attività libere, dunque la parte distribuzione sono 58 milioni di euro, la parte TLR sono 10 milioni e 8, 10 milioni e mezzo e la parte restante è vendita e trading. Il delta sulla parte relativa invece all'idrico, lì ho capito un po' meno la domanda, nel senso che mi hai fatto notare che le tariffe sono aumentate del 3,5%, no?
Sì.
Mentre la redditività cresce in misura più importante. Il motivo è da ricondurre alla dinamica dei costi. Come sai, le tariffe sono fissate sulla base di una dinamica presunta di costi operativi che trae spunto dal dato storico di partenza del periodo regolatorio. Questo cosa significa? Che nel primo semestre 2009 e nel 2008 abbiamo sofferto perché ci siamo dovuti assorbire un incremento del costo dell'energia elettrica per il servizio idrico piuttosto importante, che non ha trovato riflesso in sede di dinamica tariffaria. Al contrario, quest'anno, nel primo semestre di quest'anno, un po' perché abbiamo fatto anche sulla scorta dell'esperienza un contratto a prezzo fisso in un momento abbastanza diciamo conveniente, ovvero verso settembre-ottobre dello scorso anno, da un lato, dall'altro abbiamo operato alcune ottimizzazioni sui consumi di energia elettrica, il tutto ci ha determinato un beneficio sul solo costo dell'energia elettrica di circa 2 milioni e mezzo nel confronto tra il primo semestre di quest'anno e il primo semestre dello scorso anno. Questo è, come vedi, spiega una parte importante del miglioramento sull'EBITDA. La terza domanda era sui multipli di Aerambiente. Sì, noi abbiamo più o meno ragionato e valutato assieme al nostro advisor valori in linea con quelli che tu hai indicato, ovviamente sul 2010 circa quello che hai detto tu, intorno a 7,5 volte, se ragioniamo di EBITDA, se lo prendiamo sul 2009 sono 8,5 volte. In termini assoluti, con la memoria storica uno dice, beh, non, potrebbero essere non valori così elevati, però in realtà se poi andiamo a guardare oggi a che valori trattano società europee in questo settore qui, ci accorgiamo che trattano a 6 volte per. Se poi guardiamo a casa nostra il multiplo a cui tratta ERA, siamo anche sotto le 6 volte per. Quindi da questo punto di vista ci è sembrato, almeno anche agli occhi del nostro advisor una buona valorizzazione. Sulla parte, poi c'era, sui proventi, la considerazione sui proventi, ma la mia è stata più, un pochino più aperta di come l'hai interpretata tu. Io non ho preclusioni, anzi nessuno, non abbiamo preclusioni a reinvestire questi proventi nel settore dell'ambiente. Il settore dell'ambiente in questa logica qui è, diciamo, posto sullo stesso piano del settore dell'energia ed eventualmente del settore idrico. È solo una questione di ritorno atteso. Se si conferma, come è avvenuto in tempi recenti, che l'ambiente ha dei ritorni migliori, a fronte delle opportunità reinvestiremo in questo settore. Diversamente magari impiegheremo in altre iniziative. Direi che non c'è un'etichetta su quei soldi. L'unica etichetta che c'è è il livello minimo di ritorno atteso.
Caro dottor Gamberini, ho avuto una cena perché mi aspettavo la sua domanda sui dividendi, quindi le sono grato perché l'avevo previsto.
Mi avevano anticipato.
Detto questo, credo che la sostanza della risposta possibile in termini di stagionalità, siamo ad agosto, rispetto alla domanda posta sia già stata da me data, nel senso che a questa data, cioè circa 10 mesi prima di andare in consiglio di amministrazione a presentare i risultati, faccio fatica a quantificarle con esattezza quale sarà il dividendo da pagare l'anno 21. Le posso però dire due o tre considerazioni che ripeto. La prima, avevamo un programma di crescita del risultato netto del gruppo e mi sembra che lo stiamo perseguendo efficacemente, a cui coerentizzavamo una volontà di dare soddisfazione ai nostri azionisti anche in modo crescente, e questo l'abbiamo confermato. Non abbiamo preso impegni relativamente all'andamento dell'anno, ma questo però è lo spirito col quale andiamo a concludere il secondo semestre. Viceversa, non ho nessuna vergogna e non trovo neanche improprio aver citato che debba esserci una coerenza tra le decisioni che vengono assunte su questo tema e la situazione sia dell'andamento del titolo, sia anche, come scritto anche in una sua nota, non soltanto in quella di Standard & Poor's, di una grande attenzione alla coerenza con il tema dell'indebitamento. Tutte queste credo che siano buone motivazioni per non parlare né di cambi di politica, ma di saggia attenzione a mantenere una politica nella direzione voluta.
Grazie mille, grazie.
La prossima domanda è da parte di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Buonasera. Una domanda sul costo medio del debito nel primo semestre e poi se avete una stima per l'intero 2010, e poi alla luce di uno scenario di tassi che non sembra in aumento, visto che io ho calcolato che all'incirca dovrebbe essere sopra il 5%, che è superiore alla media, avete intenzione di agire su questo fronte per ridurre il peso della gestione finanziaria sull'utile netto? Grazie mille.
Ma voi non vi ha
sì.
Dunque, rispondo io, Luca Moroni ancora. Il costo del medio del debito confermo, come diceva lei, che è sotto il 5%, siamo intorno al 4,7-4,8. Ci aspettiamo che questo livello rimanga tale o migliori leggermente, anche per effetto del fatto che abbiamo posto in essere un'operazione di swap sui tassi, portando una parte del nostro indebitamento a tasso variabile, e questo ci darà sicuramente un effetto positivo sul conto economico in termini di oneri finanziari anche nella seconda parte dell'anno. Quando abbiamo fatto questa operazione, tra l'altro, i tassi erano a 10 anni, erano intorno al 3%, avete visto che
che c'è stata una dinamica ancora in discesa, oggi siamo intorno al 2,5-2,6. Quindi questa operazione direi che è andata proprio per ottenere il risultato che volevamo ottenere, cioè di dare un impatto positivo anche al costo del debito stesso.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Le domande al momento sono terminate.
Grazie, allora, per il vostro contributo. Ci auguriamo di aver esaurito almeno una prima parte delle vostre curiosità, poi restiamo a vostra disposizione se aveste domande nei prossimi giorni, e ci auguriamo anche che l'effetto psicologico di questi risultati possa essere altrettanto positivo di quello che abbiamo avuto noi nel consuntivarli. Grazie ancora, arrivederci.